Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. I danni del maltempo in Germania si cercano ancora i dispersi. Intanto la tragedia investe anche la campagna elettorale per la successione di Angela Merkel. E le conseguenze del maltempo toccano anche il Ticino. Almeno il 15% dei sentieri sarà da risanare. Il Freedom Day in Inghilterra. Cancellate tutte le restrizioni anti-Covid. Critiche da parte di 1200 esperti di tutto il mondo. 9 secondi 84 centesimi. Exploit di Alex Wilson. Nei 100 metri il velocista svizzero batte il record europeo. È salito a 157 morti il bilancio del maltempo in Germania, cifra che continua a crescere man mano che i soccorritori riescono a raggiungere le varie località nelle regioni più colpite, i Länder del Nord Reno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Qui si è recata ieri Angela Merkel per dare conforto alla popolazione, alla quale sono stati promessi aiuti immediati. Una catastrofe a due mesi dal voto proprio per la successione della cancelliera che non può non avere un impatto elettorale. Perché ha rilanciato il tema del cambiamento climatico, riaprendo i giochi, ma anche per il comportamento giudicato irrispettoso del candidato della CDU Armin Laschet. Ce ne parla da Berlino Walter Rauer.
Parlare del tempo che fa ha assunto di questi tempi una nuova dimensione. Una volta si parlava del tempo al bar con gli amici, in ufficio con i colleghi, a casa o al supermercato. Con l'avvento dei mutamenti climatici, il tempo, nel senso meteorologico del termine, è diventato argomento di dibattito politico nei parlamenti, sui giornali o nelle campagne elettorali. Ne sa qualcosa Armin Laschet, governatore del Nord Reno-Vestfalia e candidato cristiano-democratico alla cancelleria. La strage provocata dal maltempo nella sua regione e la più che infelice risata scappatagli al margine di una commemorazione in onore delle vittime dell'ubifragio di settimana scorsa rischiano di compromettere una vittoria della CDU alle politiche di settembre, una vittoria che fino a pochi giorni fa veniva già data per scontata. La reputazione di Armin Laschet è ora danneggiata e il programma elettorale del suo partito in tema di clima e di salvaguardia dell'ambiente appare improvvisamente come debole e poco credibile. Approfittare di questa calamità naturale potrebbero essere i Verdi, anche se ancora troppo presto per poter dirlo con certezza.
Il Rodano in piena dopo le abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni è stato teatro ieri di una difficile operazione di salvataggio di due giovani all'altezza di Chancy nel canton Ginevra. I due, un ragazzo e una ragazza ventenni che avevano fatto uso di sostanze stupefacenti, volevano attraversare il fiume a nuoto per raggiungere un rave party. Più di 45 soccorritori svizzeri e francesi sono intervenuti in condizioni estreme con il flusso del Rodano di 850 metri cubi al secondo e una temperatura dell'acqua di 16 gradi e mezzo. I due giovani sono stati ricoverati all'ospedale universitario di Ginevra, uno di loro in condizioni critiche per una importante ipotermia. Ci spostiamo adesso in Ticino perché i violenti temporali delle scorse settimane hanno lasciato il segno su molti sentieri. La conta dei danni è appena iniziata, ma sulla scia delle segnalazioni giunte finora, l'associazione Ticino Sentieri stima che il 15% dei sentieri ticinesi sia bloccato. Sentiamo Romina Lara.
Il fine settimana di bel tempo ha riportato molti escursionisti per boschi e montagne e così si sono moltiplicate anche le segnalazioni di danni e problemi lungo i sentieri. Smottamenti, tratti ostruiti da alberi o ceduti in parte a causa del maltempo delle ultime settimane, la fanno da padrone quando si verificano eventi di una simile portata, ci dice Federico Cattaneo, responsabile tecnico di Ticino Sentieri.
Siamo proprio nel pieno della stagione escursionistica, avevamo appena finito di liquidare i danni invernali e adesso ci sono piombati addosso questi danni alluvionali.
Danni la cui portata esatta è ancora da definire. La rete cantonale conta oltre 4.000 chilometri di sentieri e gli escursionisti sono invitati a segnalare eventuali problemi. Federico Cattaneo, le risulta che ci siano delle zone più colpite?
Attualmente sappiamo che le zone più colpite sono Sopracenere in generale, il Lucarnese, Valle Maggia Val Verzasca, la Valle di Blegno e anche la Leventina. Per ora sembrerebbe che il Lucanese e il Mendrisiotto siano stati toccati solo marginalmente qua e là. A oggi, facciamo un paragone sul 100% della rete dei sentieri, penso che un 15% dei sentieri siano bloccati.
E quanto tempo ci vorrà per ripristinare la situazione?
È ancora veramente difficile da dire. Presumo dall'esperienza che a fine estate si può presumere che tutti i sentieri siano liberi. Il nostro obiettivo chiaramente è quello di liberare tutti i sentieri che collegano i monti, le capanne, ma anche quei sentieri che sono transalpini, quindi di importanza nazionale.
Già ora si possono ipotizzare interventi straordinari per diverse decine di migliaia di franchi.
Anche le donne dovrebbero sottostare all'obbligo di prestare servizio militare, lo ha affermato ieri sui domenicali il presidente della Società Svizzera degli Ufficiali, Stefan Hollenstein, secondo il quale è tempo che vi sia parità tra i sessi nell'esercito. Antonella Kreutzer ha sottoposto la questione a Bianca Maria Martellini, che è co-presidente della FAFT Plus, la Federazione delle Associazioni Femminili in Ticino. Sentiamo il suo parere.
La difesa è qualcosa di estremamente serio e quindi il fatto che le donne si sentano chiamate a partecipare anche a questo aspetto è interessante, però non è nello stabilire un obbligo per legge che automaticamente si determina la parità di fatto all'interno della società. Insomma, è un po' la distinzione che bisogna fare tra l'uguaglianza di diritto e poi la parità di fatto, che in realtà non c'è, quindi questo è un po' il punto su cui probabilmente bisognerebbe discutere.
Per l'esercito svizzero sembra essere diventato impellente coinvolgere le donne. Per alleviare il problema, si dice, della scarsità generale di militi. Come legge questa strategia?
La domanda è come fare a rendere questa attività assolutamente molto importante, conciliabile e quindi che le donne si sentano più invogliate, no, a farlo, quindi creare delle condizioni quadro che consentano a chi ha questo desiderio di poter intraprendere la carriera militare o comunque di svolgere il servizio militare in modo più sereno. Le percentuali sono abbastanza indicative in questo senso di quanto bassa sia la partecipazione femminile.
Le donne attualmente non raggiungono l'1% nell'esercito. Se fosse introdotta la leva obbligatoria aumenterebbero evidentemente e possiamo supporre che aumenterebbero considerevolmente anche le entrate dovute alle tasse d'esenzione. Fino a che punto, insomma, è una proposta ammissibile dal suo punto di vista, signora Martellini?
Se questo dibattito ci porta a mettere in campo delle misure più concrete per creare magari anche più interesse, no? Non soltanto da parte delle donne, ma in generale da parte di tutta la popolazione, beh, ben venga. Però in questi mesi stiamo vivendo tanti dibattiti sul tema delle libertà individuali. Mi sembra un po' curioso partire con gli obblighi anziché riflettere invece su come convincere le persone a intraprendere la strada del servizio militare e poi anche magari della carriera militare.
Le considerazioni di Bianca Maria Martellini, co-presidente della Federazione delle Associazioni Femminili Ticinesi. Pegasus, un programma informatico di tipo militare sviluppato dalla società israeliana NSO per contrastare il terrorismo, è usato in realtà per spiare giornalisti, attivisti dei diritti umani e dissidenti politici. La denuncia proviene da un consorzio investigativo internazionale che unisce 16 grandi testate giornalistiche a cui collaborano Amnesty International e la piattaforma giornalistica no profit Forbidden Stories. Secondo la loro inchiesta sono centinaia i casi di persone spiate abusivamente da governi autoritari dal Medio Oriente al Caucaso, ma anche in stati democratici quali Ungheria, Messico e India. L'Inghilterra da oggi toglie le poche restrizioni anti-Covid ancora in vigore. Questo nonostante l'ondata di contagi da coronavirus con decine di migliaia di nuove infezioni ogni giorno. Ieri se ne sono contate oltre 48.000. Il premier Boris Johnson ha lanciato un appello alla prudenza invitando la popolazione ad affrontare questo nuovo passo del deconfinamento con tutta la necessaria cautela. Ma gli esperti temono il peggio. Lo stesso Johnson dovrà sottostare ad una quarantena per essere stato in contatto con il ministro della sanità Javid, risultato positivo. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Johnson lo aveva ribattezzato il giorno della libertà, ma è una libertà molto strana. Con Javid, il ministro della salute è costretto a isolarsi a casa perché colpito dalla variante Delta. Johnson bloccato nella residenza di campagna a Chequers perché è stato in contatto con lui. Stessa sorte per Sunak, il ministro del tesoro. Eppure Johnson non cambia idea. Ieri ha ribadito, si apre tutto, via le mascherine nei luoghi chiusi, via i distanziamenti sociali, nei pub, cinema, teatri, eventi. Se non si apre ora per rilanciare l'economia, con l'estate favorevole, le scuole chiuse, quando mai apriremo? Ma è una strategia questa che ha lasciato letteralmente inorriditi più di 1200 scienziati di tutto il mondo, tra cui la Svizzera, che hanno firmato una lettera all'autorevole rivista medica Lancet condannando la decisione di Johnson con parole durissime, definendola non etica e una minaccia per il mondo intero, essendo l'Inghilterra un centro di transito globale e quindi in grado di esportare qualsiasi virus. Dello stesso parere gran parte degli esperti inglesi, che sottolineano come la variante Delta, contagiosissima, ha fatto registrare circa 50.000 infezioni al giorno, ma può arrivare presto a 100-200.000 al giorno. E con milioni di persone, giovani soprattutto, ancora non vaccinate, potrebbe nascere una nuova catastrofica variante resistente ai vaccini. Ha ben sintetizzato il capo laburista Starmer, quando ha detto: «Johnson raccomanda, guidate la macchina con cautela, ma toglietevi le cinture di sicurezza».
A 5 giorni dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo si moltiplicano anche i casi di coronavirus all'interno del villaggio che ospita gli atleti. 2 calciatori della nazionale sudafricana sono risultati positivi dopo il contagio confermato di un membro dello staff della stessa squadra. Salgono così ad una 50 le infezioni registrate tra persone legate a vario titolo ai giochi olimpici. Ce ne parla Pio De Emilia.
Nonostante le lunghe, estenuanti e secondo alcuni poco efficaci misure di sicurezza e prevenzione adottate dalle autorità giapponesi, sono già una 50 gli addetti ai lavori giunti in questi giorni a Tokyo risultati positivi e attualmente in isolamento. 2, forse 3 sono atleti che già si erano sistemati all'interno del villaggio olimpico, considerato una biofortezza impenetrabile. Evidentemente non è così e la tensione è già alta tra le delegazioni sportive e il comitato organizzatore. Anche tra i media ci sarebbero casi di positività. Un collega italiano arrivato ieri a Tokyo è stato trovato positivo ed è attualmente ricoverato in una struttura dedicata. Le Olimpiadi di Tokyo Trats, come qualcuno le ha definite, debbono ancora cominciare, ma i problemi sono già tanti e rischiano di aumentare con il passare delle ore e l'arrivo di migliaia di atleti e accompagnatori. E mentre continuano le proteste dei cittadini preoccupati per il rischio di nuovi contagi, le autorità continuano ad assicurare che tutto andrà bene e che i giochi si disputeranno in assoluta sicurezza. Rischio zero, ha ribadito ieri sera il presidente del CIO, Thomas Bach, durante una cena di gala offerta dal premier giapponese Yasuhide Suga, alla quale hanno partecipato appena una 40 di persone. Ma la stampa locale avverte: il governo si sta assumendo una enorme responsabilità. Queste Olimpiadi non si dovevano fare, scrive l'Asahi Shimbun, uno dei quotidiani più autorevoli, che risulta tra gli sponsor più importanti dei giochi.
La pagina sportiva ora con Patrick Locatelli e l'exploit di Alex Wilson.
Esatto, a pochi giorni dalle Olimpiadi lo sprinter rosso-crociato ha fatto registrare un impressionante tempo, 9,84 sui 100 metri per la precisione, sinonimo di record europeo abbattuto. Va detto però che il risultato è in fase di omologazione da parte degli organi predisposti, ne sapremo di più nelle prossime ore. Wilson, che di conseguenza ha stabilito anche il nuovo primato svizzero che già gli apparteneva, nuovo record nazionale per il basilese anche nei 200 metri corsi in 19,89. Tornando invece brevemente sugli avvenimenti del weekend, Tadej Pogacar si è ripetuto vincendo per il secondo anno consecutivo il Tour de France, vincitore di tappa ieri nella passerella finale il belga Van Aert, rimandata invece la possibilità di diventare il recordman di tappe vinte alla Gran Boucle per Mark Cavendish a quota 34 e di conseguenza di sorpassare Eddy Merckx. Lewis Hamilton ha invece vinto il Gran Premio di Silverstone riaprendo il mondiale dopo un contatto con Verstappen che ha suscitato polemiche e che ha messo l'olandese di fatto fuori gioco. Hanno completato il podio Leclerc e Bottas. Nel tennis oggi prende il via il torneo maschile di Gstaad, mentre ieri a Losanna la ticinese Bandecchi ha vinto la finale di doppio con la grigionese Valtera, alla slovena Zidanec il singolare.
E noi ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale tra 3/4 d'ora.
Radio Televisione Svizzera.